Una proposta musicale che oggi è dedicata alle voci femminili, perché l'8 di marzo, giornata internazionale delle donne, qui abbiamo sentito la rappresentante di lista, il titolo della canzone, ma anche il nome del gruppo che è formato da Veronica Lucchesi, voce solista e percussioni, e Dario Mangiaracina, chitarra, fisarmonica e pianoforte, che ci hanno portato alle 12:35 in questo istante. Mattia Pelli al microfono, questa è Alphaville, è il momento del nostro approfondimento. Io vorrei che tutti cominciassimo a progettare un mondo diverso, un mondo più giusto, un mondo di uomini e donne più felici, più fedeli a se stessi. Ecco da dove cominciare. Dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie, dobbiamo cambiare quello che insegniamo ai nostri figli. Questo è un passaggio che troviamo sulla copertina del libro Dovremmo tutti essere femministi, della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, pubblicato in italiano da Einaudi. Parliamo dunque oggi, 8 marzo, di letteratura al femminile. Andiamo a curiosare dalla parte delle letterature non occidentali, in questo caso in Africa e nei paesi arabi. Buongiorno Cristina Ottoni.
Buongiorno Mattia, ben ritrovato, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Leggevi poco fa le parole di Chimamanda Ngozi Adichie, che è una scrittrice che è sicuramente riuscita ad emergere negli ultimi anni a livello davvero internazionale. Ricordiamo che è nata in Nigeria nel 1977, si è fatta conoscere soprattutto all'estero con i suoi romanzi legati alla questione razziale e alla vita in Africa. Tra questi ne ricordiamo alcuni: L'ibisco viola, che ruota intorno a un'infanzia condizionata da un padre fanatico religioso, mentre Metà di un sole giallo racconta le vicende di due sorelle sullo sfondo della guerra del Biafra. Poi, da autrice ormai affermata, ricordiamo che vive a cavallo tra Nigeria e Stati Uniti, ha pubblicato questo manifesto femminista. Ecco, ma in che modo lo sguardo femminile e femminista è presente nelle letterature africane e arabe? Esistono degli elementi di congiunzione o possiamo dire elementi universali che possiamo poi ritrovare nei libri di autrici finalmente che ritroviamo sempre più presenti sugli scaffali delle nostre librerie in Europa? E quindi a condurci in questo viaggio, a rispondere un po' a queste domande che ci siamo posti, abbiamo due ospiti. Ben ritrovata Chiara Piaggio.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ricordiamo che lei è filosofa e antropologa con esperienza ventennale in Africa subsahariana, si occupa di cultura e letteratura africana, ha curato insieme a Jobe Ashego Africana Raccontare il continente al di là degli stereotipi, uscito nel 2021 per Feltrinelli, ed è appena uscita una nuova raccolta sempre per Feltrinelli a cura delle due autrici dal titolo Africana, viaggio nella storia letteraria del continente. E benvenuta Elisabetta Bartuli, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, traduttrice dalla lingua araba, esperta di letteratura araba contemporanea. I suoi ultimi libri di cui ha curato la traduzione sono I Drusi di Belgrado, della scrittrice libanese Rabi Jaber, edito da Crocetti, Taji, una donna ribelle, di Nama Kacciachi, scrittrice irachena, pubblicata da Francesco Brioschi Editore. Ricordiamo anche Le donne della famiglia di Mahmoud Shouakir, autore palestinese, sempre per Francesco Brioschi Editore. Iniziamo con Chiara Piaggio. Quando parliamo di letteratura parliamo di tanti mondi e oggi più che mai lo facciamo affrontando la letteratura femminile africana e araba. Impossibile, lo sappiamo, quindi essere esaustivi. Ma per questo viaggio insieme a voi, cominciamo dal continente africano e quali sono, possiamo dire, le primissime, se non la prima, scrittrice donna che è riuscita a trovare il posto nell'editoria e da quali contesti sociali arrivava? Chiara.
Ma tra le prime scrittrici africane dobbiamo indubbiamente ricordare Flora Nwapa, nigeriana, anche se non è la prima probabilmente a prendere la penna in mano, è stata la prima a pubblicare un romanzo a Londra e ad avere quindi un grande successo a livello internazionale. Erano gli inizi degli anni 60, quindi gli anni in cui la maggior parte degli stati africani avevano appena raggiunto l'indipendenza, un'epoca in cui effettivamente non erano moltissime le donne che avevano accesso all'istruzione e quindi non erano molte le donne che diventavano scrittrici. Coloro che lo facevano provenivano dunque normalmente da contesti della borghesia o della media borghesia. Flora Nwapa ha frequentato l'università di Ibadan in Nigeria, si è poi spostata per studiare in Scozia e al suo ritorno in Nigeria ha assunto anche posizioni ministeriali. Ecco, lei nei suoi romanzi racconta proprio la posizione della donna all'interno della sua società di riferimento, quindi all'interno della società Igbo. Racconta quindi una donna sicuramente vittima di una società patriarcale, ma racconta anche in molte sue opere donne di successo. Ad esempio, ha scritto un romanzo nel quale parla di un'imprenditrice in un villaggio dalle radicate tradizioni patriarcali che riesce ad avere successo. Racconta donne che competono con gli uomini nei loro ambiti di interesse. Ha raccontato, ad esempio, la guerra del Biafra, mettendo in luce proprio il ruolo delle donne. E cosa anche non di poco conto, Flora Nuapa è stata anche la prima donna ad aver fondato una casa editrice in Nigeria, proprio con l'obiettivo di poter dar voce anche ad altre donne scrittrici.
Ecco, allora andiamo nei paesi arabi. Ovviamente anche parlare di letteratura femminile araba è riduttivo, però anche insieme a lei, Elisabetta Bartuli, proviamo a raccontare quali sono le prime donne scrittrici che sono emerse dalle società arabe.
Sì, è vero che è difficile, nel senso che dire arabo è un po' come dire europee, per cui bisognerebbe fare mille distinguo all'interno. Però la prima di cui si ha notizia, se me lo lascia dire, è di epoca preislamica. È una poetessa che ha trovato il suo posto nelle poesie, stiamo parlando quindi del prima del 600 o dopo Cristo, e c'è questa poetessa che si chiama Al-Khamsa, che è rimasta negli archivi di tutto il mondo arabo. Dopodiché, per anni e anni, come è successo nel resto del mondo, le donne continuavano a scrivere, però erano gli uomini che avevano voce e che le raccontavano. Questo per arrivare a momenti più vicini a noi, in cui sono emerse molte produzioni a firma femminile, soprattutto in poesia, direi, Nasik al-Malaika in Iraq, Fadwa Tuqan in Palestina e molte altre di cui non si ha notizia, ma che si stanno come dire, riscoprendo grazie al lavoro proprio delle scrittrici di oggi arabe. Al Cairo c'è un gruppo di studiose che si chiama Women and Memory Forum, che sta raccogliendo tutti questi pezzi sparsi di letteratura, di narrativa, di saggistica. Hanno già pubblicato 5 volumi in cui li raccontano. E evidentemente le donne sono fuori dal canone classico, diciamo, cosa che non ci dovrebbe meravigliare neppure a noi europei e italiani. Ma questo non vuol dire che non esistono. E quindi mi è venuto in mente che nel 2000, per cui quasi 25 anni fa, ho pubblicato un'antologia con EO che si chiamava Le rose del Cairo e che raccoglieva 18 racconti di scrittrici egiziane di quegli anni. Erano tra un po' più di cinquantenni e anche meno di trentenni, e mi sembra che quasi quasi basterebbe andare a rileggere quei racconti per sfatare un po' quest'idea di questo nostro immaginario collettivo sulle donne arabe.
Tra l'altro, insomma, ci sta raccontando Elisabetta Bartuli che uno dei ruoli che si sono prese le scrittrici contemporanee è anche quello di costruire una nuova genealogia, no? Di riferirsi al passato e di aiutare alla riscoperta di donne scrittrici che in passato magari sono state dimenticate. Tra l'altro questo è una cosa che non succede soltanto nei paesi arabi o in Africa, ma anche da noi, no? È in corso questo lavoro di costruzione di un nuovo canone. Ma una domanda che vorrei porre a entrambe, a Chiara Piaggio e a Elisabetta Bartuli. Possiamo dire che il punto in comune tra queste scrittrici di cui stiamo parlando è la scrittura come forma di emancipazione femminile, oppure non c'è solo quello?
Ma indubbiamente non c'è solo questo, però questo è stato un elemento molto forte soprattutto per quello che riguarda l'inizio, diciamo, della letteratura femminile. Se è vero che nell'epoca coloniale, postcoloniale, quindi quando si viene collocata più o meno la nascita della letteratura africana moderna, come diceva anche prima Elisabetta Bartuli riguardo alla letteratura araba, le donne venivano sostanzialmente raccontate dagli uomini, e poi negli anni 80-90, quando le scrittrici irrompono nella scena letteraria, che le cose cambiano, perché le donne iniziano a raccontarsi in prima persona ed emerge con forza l'autodeterminazione femminile. I romanzi, che prima erano romanzi soprattutto politici, quindi che tendevano a raccontare anche l'epoca coloniale, le difficoltà delle indipendenze, diventano sempre più romanzi intimi che permettono anche di entrare nelle dinamiche familiari. Ad esempio, si parla di poligamia, come fa Mariam Abba, oppure si denunciano apertamente gli atteggiamenti patriarcali, questo lo vediamo in Sissi D'Angaremba con La Nuova Me, oppure in Yvonne Vera, che parla di uguaglianza di genere, parla anche di violenza sessuale, senza paura di affrontare anche le tematiche più dure. Le donne iniziano a scrivere romanzi anche di autofiction, quindi indubbiamente in quest'epoca la letteratura è una letteratura fortemente legata all'emancipazione femminile per quello che riguarda l'Africa subsahariana. Poi nel tempo evidentemente le cose cambiano, iniziano a cambiare.
E ci sono altri temi che entrano ovviamente. Su questo, Elisabetta Bartuli.
Io mi verrebbe da dire che piuttosto che la scrittura come forma di emancipazione, direi che la scrittura è una dichiarazione di emancipazione. Cioè, queste donne che prendono la parola pubblicamente, non c'è niente di più pubblico della parola scritta, no? E dichiarano già un'emancipazione personale e di genere. Restano vessate da molte leggi dei loro rispettivi stati, restano vessate da una società bighina fondamentalmente, però si prendono la parola pubblica, e questo secondo me è quello che noi tendiamo a non vedere un po'. Sa, prima diceva Chiara che questa scrittrice nigeriana che ha fondato una casa editrice, sa che nel mondo arabo le migliori case editrici, molte delle migliori case editrici sono gestite da donne, in Libano, in Egitto, in Tunisia, in Algeria, in Marocco, son queste le cose che noi non vediamo.
Dunque, secondo la vostra esperienza, rimaniamo quindi nel campo dell'emancipazione, c'è un paese in cui una scrittrice ha inciso sulla società con le proprie opere? Facciamo magari degli esempi, Chiara?
Ma sì, bisogna dire che oggi il panorama letterario africano contemporaneo è un panorama molto femminile. Oggi sono quasi più le donne conosciute e che hanno raggiunto grandissimo successo, e come diceva Elisabetta, anche nel mondo della produzione, non solo nel mondo del mondo della produzione editoriale in senso ampio, non solo nel mondo della scrittura. Donne, ecco, che hanno lasciato un segno, mi viene in mente Amata Ido, ghanese, nata negli anni 40, è stata una delle prime donne della sua generazione a laurearsi e una delle prime drammaturghe ad essere pubblicata, oltre ad essere stata ministro della pubblica istruzione, di impegnarsi quindi in prima persona per rendere l'istruzione accessibile a tutti, accessibile a un maggior numero di persone quantomeno. Ecco, lei ha scritto poesie, romanzi, saggi, racconti, è stata una donna particolarmente importante nella scena culturale ghanese, tanto che è morta l'anno scorso, nel 2023, e sono stati celebrati per lei funerali di Stato. E lei nei suoi scritti si è dedicata in particolar modo al ruolo della donna nella società. Ad esempio, c'è, raccontando anche episodi molto e storie molto intime, c'è ad esempio un racconto molto bello che lei ha scritto su una donna, madre di due figli, che vive un momento di depressione, una depressione che la porta quasi a pensare di uccidere la propria figlia. Quindi ecco, anche tematiche molto, molto dure, molto personali e molto intime.
Elisabetta Bartuli?
Direi che nel mondo arabo ci andiamo molto vicino. E anche nel mondo arabo c'è stato un crescendo veramente esponenziale di produzione firma femminile negli anni, pensi che dagli anni 80, in cui si pubblicavano firma femminile a seconda dei paesi tra il 5 e il 15% delle opere che uscivano, siamo passati adesso a 50%, un buon 50% quasi in tutti i paesi, quindi come dire, è la stessa situazione. In più mi verrebbe da dire se vuole un nome di qualcuno che ha inciso nel panorama sociale del suo paese, a me verrebbe in mente Fatima Bernissi, più
Marocchina.
sociologa che marocchina, più sociologa che scrittrice, ma per esempio i suoi libri restano importanti sia da noi che in Marocco. Ha scritto una sua autobiografia che si chiama La terrazza proibita e che Giunti ha appena ripubblicato dopo anni in cui non c'era più, e la sua operazione come dire, di cambiamento della società è stata proprio un'operazione fisica, nel senso che per una decina d'anni lei ha organizzato lei le chiamava carovane civiche, in cui metteva insieme intellettuali, professionisti della capitale e con loro girava il paese, quindi faceva queste grosse manifestazioni, queste specie di festival, se vuoi, in vari paesi, in varie città del Marocco, riuscendo così a mettere in contatto strati sociali completamente diversi e che normalmente vivevano separati. Se invece mi lasciate buttarla un po' in ridere, direi che un'altra che ha cambiato, se non la società del suo paese, però almeno il mondo delle lettere arabe, è una scrittrice siriana che si chiama Salwa al-Naimi. Lei ha pubblicato un libro che ha avuto molto successo, in Italia è uscito da Feltrinelli, si chiama La prova del miele. E praticamente a partire da quel libro, che appunto ha avuto molto successo, ha sdoganato il discorso del sesso nei romanzi. Quindi lei racconta di questa bibliotecaria che è molto interessata, proprio una collezionista della letteratura erotica antica araba, e racconta dei suoi amanti, delle storie che ha. E si dice in giro che dopo il suo libro, ogni libro arabo che è uscito aveva delle scene di sesso, cosa che prima non era dato.
È quindi un grande impatto sulla
Sì.
società queste scrittrici di cui stiamo parlando. Tra l'altro, una nostra ascoltatrice, Silva, ci ha spedito un messaggio ricordando un romanzo che è stato importante per lei. Si tratta di Une si longue lettre di Mariam Aba, e che dice è diventato un libro di testo consigliato nelle scuole senegalesi. Quindi un altro esempio di come le scrittrici donne poi diventino, come dire, importanti per le società in cui vivono e scrivono.
Prendiamo tutti appunti questa mattina. Restiamo nei paesi arabi e sicuramente tra le autrici più conosciute a livello internazionale c'è Suada Amiri, scrittrice architetta palestinese. Anche per la guerra in corso noi non possiamo non dedicare un pensiero a questo angolo del mondo. Quindi vi proponiamo un passaggio del suo libro Damasco, uscito qualche anno fa, sempre in italiano, sempre per Feltrinelli. Sentiamo.
È probabile che a rinfrescare la memoria di Teta fosse la nitida luminosità primaverile. Le era tornato in mente tutto. Adesso ricordava ogni svolta, ogni curva e ogni contrassegno di quel tragitto angusto e interminabile. Il viaggio la portò sull'antica strada romana di montagna che collega Damasco a Hejaz, diversamente dalla costiera di Via Maris, che mette in comunicazione gran parte delle città mediterranee. Alessandria, Gaza, Ascalona, Giaffa, Acri, Haifa, Tiro, Sidone, Beirut, Laodicea, Antiochia e Istanbul. Sembrava solo ieri che i membri della sua famiglia l'avevano accompagnata da Arabè a Damasco.
Elisabetta Bartulli, abbiamo sentito quindi, questo era un passaggio di Damasco di Suad Amiri. Ecco, il lavoro di una scrittrice che è così diffusa a livello, insomma, occidentale, è di ispirazione per le giovani scrittrici palestinesi o è lontana?
Allora, Suad scrive in inglese e non tutti i suoi libri sono tradotti in arabo, quindi diciamo che non ha una diffusione capillare la sua opera. Quello che è molto importante invece di persone come Suad Amiri è la loro capacità di dire le cose come stanno senza vittimismo, e questa è una cosa che sta passando nelle nuove generazioni, cioè un po' lo smettere di non piangersi addosso, ma farsi carico di se stesse e a testa alta andare avanti a raccontare.
Ecco, per quanto riguarda la letteratura in generale, da zone quali l'Africa in particolare, ma immagino anche dai paesi arabi, una questione importante resta quella del legame con le ex potenze coloniali. Questo fa sì, per esempio, che in Africa occidentale, in questo caso, diventare famosi, diventare conosciuti quando si scrive vuol dire essere pubblicati negli ex paesi coloniali, in questo caso pensiamo alla Francia. È ancora così ed è così ancora e anche per le donne che scrivono, penso in particolare all'Africa, Chiara Piaggio.
Sì, questo dipende un po' dai paesi. In molti paesi è ancora così. Diciamo che questa non è una questione che riguarda, legata strettamente a questioni di genere, perché oggi diciamo che anche le tematiche affrontate dagli scrittori e dalle scrittrici sono ormai trasversali. Le scrittrici parlano di temi diversissimi, parlano di futuro, parlano di fantascienza, parlano di tematiche LGBTQ e così via. Indubbiamente il rapporto con le ex potenze coloniali è un rapporto ancora molto stretto, soprattutto in alcuni paesi dove l'industria letteraria è indubbiamente meno sviluppata, quindi questo riguarda soprattutto in particolare i paesi francofoni, che mantengono un legame molto stretto ancora con la Francia. Questione diversa invece si può vedere in alcuni paesi come la Nigeria, che è un paese che produce, il paese che produce il maggior numero di scrittori e scrittrici ormai anche famosissime, da Chimamanda Adichie Ngozi in poi. Pensiamo anche a Nnedi Okorafor, che è una scrittrice nigeriana che scrive di African Futurism, e per il suo ultimo romanzo ha ricevuto un anticipo da $1 milione, quindi parliamo di scrittori che hanno ormai una fama a livello internazionale enorme. In Nigeria, ad esempio, ci sono case editrici molto importanti come Cassava Republic Press, Farafina, e ci sono addirittura casi di scrittori che raggiungono grande successo a livello internazionale e decidono di tornare nel proprio paese per proseguire la propria produzione. Questo succede, ad esempio, è successo con Sara Ladipo Manica, scrittrice nigeriana che vive negli Stati Uniti e che ha deciso di, dopo due romanzi pubblicati fuori, di tornare a pubblicare in Nigeria, e questo con un obiettivo ben preciso, che è anche quello di far sì che le case editrici nigeriane possano avere i diritti mondiali dei loro testi, invece che dover comprare i diritti da paesi stranieri, cosa che è abbastanza un controsenso. Quindi sì, c'è un forte legame anche per quello che riguarda il mondo lusofono, che bisogna dire guarda più che al Portogallo, oggi guarda al Brasile.
Allora, il viaggio è stato velocissimo. Noi volevamo chiudere con almeno l'incipit che abbiamo scelto dal libro appena pubblicato, Africana, viaggio nella storia della letteratura del continente, con una scrittrice nigeriana, Awake Emezi, dal brano Chi è come Dio. Sentiamo.
Mia madre parlava sempre di Dio, come fossero stati migliori amici, come se Dio si facesse prestare la bocca da lei, perché forse si fidava tanto, o era più facile che ardere roveti, o forse era solo stanco di tuonare dall'alto dei cieli e restare inascoltato. Sono cresciuto pensando che Dio fosse unito al corpo di mia madre, con grande delicatezza, come quando lei univa lo zucchero a velo setacciato alle chiare d'uovo montate, rincantucciando con amore. Dato che ero un maschio, non mi era permesso stare in cucina a guardare le sue mani impegnate in certi vezzi. Quella che avrebbe dovuto aiutarla a mescolare, a sbattere e a stendere era mia sorella Ure. Ma Ure odiava preparare dolci con quella purezza di sentimenti che appartiene solo all'infanzia. E così si nascondeva nel guardaroba, dietro una cortina di vestiti appesi, e mi faceva le linguacce quando mamma mi mandava a chiamarla.
E questo era un brano da Chi è come Dio di H. Awake Amesi. Noi siamo purtroppo in chiusura. Grazie mille a Chiara Piaggio, filosofa antropologa con esperienza ventennale in Africa subsahariana e si occupa di cultura e letteratura africana. Grazie mille, Chiara Piaggio.
Grazie a voi.
E grazie a Elisabetta Bartuli, traduttrice della lingua araba, esperta di lettura araba contemporanea. A presto.
Arrivederci.
E grazie anche a te. Grazie anche a te, Cristina.
Grazie a voi.
Grazie a voi.